Dal libro della Genesi. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: Cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, e con l'uomo anche il bestiame, i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Il Signore disse a Noè: Entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto dinanzi a me in questa generazione. Di ogni animale puro prendine con te 7 paia, il maschio e la sua femmina, degli animali che non sono puri un paio, il maschio e la sua femmina, anche degli uccelli del cielo 7 paia, maschio e femmina, per conservare in vita la razza su tutta la terra. Perché tra 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti. E cancellerò dalla terra ogni essere che ho fatto. Noè fece quanto il Signore gli aveva comandato. E dopo 7 giorni le acque del diluvio furono sopra la terra. Parola di Dio. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.
Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore nel suo atrio santo.
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.
La voce del Signore è sopra le acque, il Signore sulle grandi acque. La voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza.
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.
Tuona il Dio della gloria e nel suo tempio tutti dicono gloria. Il Signore è seduto sull'oceano del cielo, il Signore siede re per sempre.
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.
Alleluia, alleluia. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui.
Alleluia,
il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo aver risposto agli scribi e ai farisei, Gesù, chiamata di nuovo la folla, diceva loro: Ascoltatemi tutti e intendete bene. Non c'è niente fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo. Poi entrò in casa, lontano dalla folla. I discepoli allora lo interrogarono sul significato di quella parabola. E Gesù disse loro: Ma siete anche voi così privi di intelletto? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può contaminarlo, perché non gli entra nel cuore, ma va nel ventre e poi nella fogna. Dichiarava così mondi tutti gli alimenti. Quindi, soggiunse, e ciò che esce dall'uomo, questo sì contamina l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive. Fornicazione, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. Parola del Signore. Allora, dobbiamo continuare questo capitolo settimo che abbiamo incominciato ieri, iniziato, quindi l'impronta un po' di questo capitolo settimo è data proprio dall'inizio, quindi da questo dialogo, più o meno dialogo, perché più che altro era una sorta di accusa celata, dei farisei e degli scribi verso Gesù, perché appunto hanno visto i discepoli prendere cibo senza prima aver lavato le mani, mani immonde. E facendo questo, abbiamo detto, si andava contro la tradizione. Con il commento, se ricordate, citato dal profeta Isaia. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Dopo questo dialogo appunto con i farisei e con gli scribi, dopo la risposta che Gesù dà, ecco che Marco fa un passaggio che non è da sottovalutare, perché di solito dove arriva Gesù la folla gli va dietro, lo va a cercare, perché vengono da tutte le parti, perché lo devono incontrare. Il passaggio di stamattina ha una caratteristica, perché non è più stamattina la folla che va a cercare Gesù, ma è Gesù che chiama nuovamente la folla. Perché questa differenza? Perché è importante questa differenza? Perché Marco sta dicendo, adesso Gesù chiama la folla perché? Perché per Gesù è fondamentale l'insegnamento che sta dando. Quindi il chiamare la folla non è tanto da vedersi come il fatto che Gesù ha chiamato la folla, certo c'è il fatto, ma è da vedersi il significato di questo atteggiamento di Gesù che chiama la folla, come dire, quello che sto dicendo è importante, è fondamentale, infatti lo dovete sentire. E ovviamente che cosa dice Gesù? E perché è così importante quello che sta dicendo Gesù? Perché Gesù vuole che la folla lo capisca? Perché quello che sta dicendo va a collocarsi in un punto molto, ma molto importante. Cioè, questo popolo, diceva ieri, mi onora con le labbra. Allora, il tema è adesso la purità o l'impurità. Ma lì la purezza, diciamo così, la purità di cui parlano gli scribi e i farisei è proprio uguale alla purità voluta da Dio. Ieri diceva, insegnano dottrine che sono precetti di uomini. Quindi adesso Gesù, affrontando questo tema della purità e dell'impurità, ritiene che è un tema importante. Perché? Perché nella purità vedi Dio, nell'impurità sei lontano da Dio. Perciò era urgente per Gesù chiarire proprio questo alla folla. Quando potrete vedere Dio? Quando rispettate la purità farisaica? O quando? Ricordiamo che Matteo ci aveva dato l'opportunità, ci dà l'opportunità di capire qual è il concetto di purità che è in Gesù. Quando? E quando Gesù proclama le beatitudini. Infatti, chi vede Dio? Certamente, non chi rispetta la purità della tradizione, che lava le mani prima del cibo, come dicevano i farisei, no. Chi vedrà Dio sono coloro che hanno la purità, ma del cuore. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Ora, il tema di Marco di stamattina, vogliamo dire, è un po' lo sviluppo di questa indicazione. Beati i puri di cuore. E infatti Gesù dice la purità che permette all'uomo di sentirsi in comunione con Dio è la purità del cuore. Infatti, è ciò che esce dall'uomo che contamina l'uomo. Perché, e qui è il punto, dal cuore degli uomini escono le intenzioni cattive. Quindi, purità o impurità dipendono dal cuore dell'uomo. E questo passaggio è un passaggio molto forte, proprio perché sta andando nella direzione di quello che già Isaia pretendeva di ottenere dal popolo di Israele, cioè imparate a onorare Dio con il cuore e non con le labbra, perché questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuore è lontano da me. E quindi è un popolo impuro, anche se all'esterno è un popolo religiosissimo, è un popolo che osserva la tradizione dei padri, è un popolo che osserva il culto, è un popolo che insomma sembra tutto appartenere a Dio, ma non è vero, perché il cuore è lontano da Dio. Quindi ciò che rende gradito a Dio è il cuore. Ma andiamo a capire bene, il cuore. Che cos'è il cuore? Di nuovo, anche per Gesù ovviamente, no? Cos'è il cuore? Lo dice lui quando? Quando i discepoli vanno a chiedere il significato della parabola. Che cosa risponde Gesù? Ma siete anche voi così privi di intelletto? Quindi, che cos'è il cuore? Il cuore è il tuo intelletto, cioè è la parte profonda dell'uomo. Infatti Paolo, nella lettera ai Romani, ed è bello perché questo concetto di intelletto riportato qui da Marco sicuramente ha un'ispirazione paolina, perché sappiamo che Marco ovviamente è discepolo di Paolo, no? Quindi ha un'ispirazione paolina. Perché? Perché Marco, Paolo nella lettera ai Romani, primo e secondo capitolo, esprime proprio questa verità. Cos'è successo nell'umanità? E Paolo lo riassume in una sola espressione. Nell'umanità è successo questo, che l'uomo ha sviato il proprio intelletto. Quindi, sviando l'intelletto, l'uomo è schiavo del peccato. Dove allora ciò che determina lo stato dell'uomo è il suo intelletto, è la parte più profonda, perché è la parte che caratterizza l'uomo. Allora, l'intelletto che cos'è? Beh, l'intelletto è il luogo della conoscenza, è il luogo della decisione, è il luogo in cui davvero l'uomo ha chiarezza o non chiarezza. E l'uomo, l'intelletto è il luogo da cui proviene la decisione o la non decisione dell'uomo. Quello che domenica abbiamo sentito, non dobbiamo mai dimenticarcelo, eh? Perché? Perché Dio ti ha posto davanti l'acqua e il fuoco, ma tu stenderai la mano dove vuoi. Ecco l'intelletto. Quindi sta nella decisione dell'uomo il decidere dove stendere la mano. E Gesù stamattina riprende proprio questa verità, dicendo ai suoi discepoli: ma allora, siete privi anche voi di intelletto? Cioè, possibile che non siete capaci di entrare nella conoscenza della verità? E poi l'applicazione. Che cosa ci deve essere nell'intelletto dell'uomo? La capacità di capire il bene e il male. Infatti, all'intelletto dell'uomo è affidata la responsabilità della decisione. Se davvero avere quella purezza di cuore o se invece seguire l'impurità. Ma che cos'è l'impurità? Ecco, l'impurità Gesù la descrive così: fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia. Ma che cos'è l'impurità? Questi che appunto Marco, e quindi Gesù, elenca, sono gli effetti della impurità. Ma cos'è l'impurità? Pensate, Gesù lega la radice dell'impurità alle intenzioni e ritorniamo nell'intelletto. Infatti Gesù dice, è dal cuore degli uomini, quindi dall'intelletto ovviamente, che escono le intenzioni cattive. Ma queste intenzioni cattive si esprimono con delle decisioni. Fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità. Quindi queste intenzioni sono quelle che improntano l'agire, che improntano il modo di essere. Perciò l'intelletto ha una grande responsabilità. La responsabilità di capire dove sta il principio di purezza e dove sta il principio di impurità. Chiaro che il principio di purezza dove sta? E sta nel vedere Dio. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Il principio della impurità qual è? Che il tuo cuore, che il tuo intelletto, che la tua mente non vede più Dio. Cioè agisce indipendentemente da Dio. E ancora una volta, allora l'intelletto su che base agisce se non agisce più sull'obbedienza a Dio? E agisce sulla base dell'istinto umano. Vi ricordate sempre domenica la differenza che Paolo ci aveva comunicato nella lettera ai Corinzi, no? La scienza, la sapienza di questo mondo e la sapienza che viene dallo Spirito. La sapienza di questo mondo come si incarna nell'intelletto dell'uomo? Si incarna attraverso l'istinto. E l'istinto che cos'è? È l'uomo che afferma se stesso. Perciò la vera purità e la vera impurità la si decide lì, nell'intelletto dell'uomo, che decide di seguire o la strada di Dio o la strada del proprio istinto. Quell'istinto che porta l'uomo ad agire per se stesso e non più per obbedienza a Dio. Infatti, i puri di cuore vedranno Dio, ma chi non vuol seguire la strada di Dio non può vedere Dio. È impuro. Paradossale questa cosa, anche perché non è applicabile solamente, anzi, non è neanche applicabile a dire, beh, si capiscono subito quelli che sono lontani da Dio, no? Sono quelli che fanno cose brutte, sono quelli che fanno cose negative, sono quelli che... No, non è proprio così, eh? Perché? Perché invece è molto difficile capire chi è lontano da Dio. Perché chi è lontano da Dio, quindi chi dentro non vuole ispirarsi a Dio, non si presenta con uno che fa cose cattive, ma si celerà sempre dietro a cose che all'apparenza sono buone. Guardate che il concetto di impurità che Gesù sta portando avanti è un concetto profondissimo. Perché? Perché Gesù sta dicendo che proprio loro, quelli che puntualizzano l'impurità degli altri, sono quelli che hanno il cuore impuro. E gli impuri per Gesù non sono i peccatori, sono gli scribi e i farisei, sono i sommi sacerdoti. Perché l'impurità dipende da quello che è dentro nel cuore. E Gesù lo dice: ah, voi siete bravissimi nell'osservare la legge e la tradizione, però purtroppo il vostro cuore è lontano da Dio, perciò siete proprio impuri. Non sono i miei discepoli quelli impuri perché non si lavano le mani. Siete voi gli impuri perché nel vostro cuore non cercate più Dio, cercate solo voi stessi. Ecco allora come è forte il testo di stamattina, no? Cioè è rivoluzionario perché appunto legato a questo ci sta un altro passaggio, che abbiamo cercato di sviluppare in questi ultimi 3 o 4 giorni, no? È il passaggio che ci deve portare a quella conclusione. Il nostro essere cristiani, la nostra fede, non deve essere una fede teologica. Perché quella dei farisei era una fede teologica, cioè era fondata sulla dottrina, sulla tradizione. La fede non può essere fondata sulla dottrina, non può essere fondata sulla teologia. E qui Gesù lo sta dicendo apertamente. La fede ha solamente un fondamento, lo spirito. Perciò chi ha fede? Chi riconosce in se stesso la presenza dello Spirito e ubbidisce a quello Spirito. Infatti, beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Quindi il punto di arrivo è vedere Dio. E la teologia non ti fa vedere Dio. La tradizione non ti fa vedere Dio. La dottrina non ti fa vedere Dio. Perché? Perché Dio lo vedi solo se hai il cuore puro, nel senso che il cuore puro significa che dentro di te fai l'esperienza della presenza dello Spirito. Quindi il vedere Dio vuol dire riconoscere lo Spirito. È sullo Spirito che devi fondare la tua vita, devi fondare la tua fede, ovvio. Ma quale Spirito? Ecco, qui l'importanza dell'intelletto. Lo Spirito che è illuminato ti permette di capire dove sta lo Spirito di Dio e dove sta invece lo Spirito del diavolo. Dove sta lo Spirito di Dio? Dipende. Se dentro di te cerchi con purezza, lo Spirito di Dio, perché vuoi ubbidire a questo Spirito, perché vuoi essere puro, la purezza sta nell'obbedienza allo Spirito di Dio, se dentro di te c'è questo desiderio profondo, chiaro che riconosci lo Spirito, certo. E dove lo riconosci? Lo riconosci solo in Gesù. Perciò è Gesù diventa per te il punto di riferimento per tutto il tuo agire. Ecco allora la purezza del cuore. Tu agisci secondo Gesù, tu agisci su ispirazione dello Spirito di Gesù e questa ispirazione è dentro di te. Quindi quello che Gesù sta dicendo è paradossalmente una grande rivoluzione, perché sta dicendo: la fede che voi fondate sulla tradizione, sulla teologia, non serve perché non vi conduce a Dio. Chi vi conduce a Dio è solamente lo Spirito. Però questo Spirito deve poter entrare dentro di voi e quindi dovete avere il cuore puro. E il cuore puro qual è? Il cuore puro è questo desiderio profondo, sincero, di vivere solamente secondo il volere di Dio. E allora chiedi al Signore che mandi in te il suo spirito perché possa guidare sempre il tuo agire secondo il suo volere. Infatti, se andiamo a rileggere i testi di Siracide, i testi di Sapienza, siamo a 200-150 anni prima di Gesù Cristo, no? Però già quei testi sono mirabili. Perché? Perché sono uno spronare continuamente l'uomo a chiedere con insistenza la sapienza, non la teologia, la sapienza, cioè a far sì che dentro nell'uomo ci sia veramente la guida dello spirito, quella conoscenza di Dio, la sapienza, che ti è data solamente dallo spirito. Vi ricordate a questo proposito la preghiera di Salomone, che poi dopo diremo anche noi, no? Salomone cosa fa? Salomone ha capito tutto questo prima, alla fine poi anche lui ha fatto la sua deviazione, no? Però all'inizio aveva capito perfettamente. Di cosa ho bisogno io? Ah, ho bisogno di conoscere il pensiero di Dio, perché questo popolo è di Dio, perciò io ho bisogno di capire che cosa vuole lui. E cosa fa Salomone per averla? Va a scuola di teologia? No. Chiede nella preghiera: dammi la sapienza che siede accanto a te in trono. Quindi quella sapienza è quella che poi renderà puro il tuo cuore, perché perché allora tu ti ispiri solamente a quella sapienza che è dono dello Spirito. E il tuo intelletto deve continuamente essere vigilante, perché tutto il tuo agire deve corrispondere a questa sapienza che è in te. L'intelletto ha questo compito. Il compito di custodire questa sapienza e soprattutto di far sì che questa sapienza diventi il criterio sempre del tuo agire. Ma questa è l'azione del tuo intelletto. Tu tenderai la mano dove vuoi. Ed è qui la responsabilità dell'uomo. Ecco, Gesù dice: hai capito qual è la tua responsabilità? Non è quella di osservare la tradizione, ma è quella di prendere in mano il tuo cuore, il tuo intelletto, e di capire quanto è puro o quanto non è puro il tuo intelletto. Perché da lì dipende la conoscenza o la non conoscenza del mio volere. Ecco, allora anche stamattina cogliamo questo insegnamento di Gesù. Apriamo davvero anche stamattina la nostra mente, come dice Paolo, come ci ha detto Paolo domenica, no? Dobbiamo aprire la nostra mente alla sapienza di Dio, perché noi dobbiamo conoscere le cose di Dio. Bellissimo. Allora che davvero il Signore stamattina ci faccia questa grazia, anche perché ricevendo in noi la comunione anche stamattina, il corpo e il sangue del Signore, dentro di noi, come dicevo ieri, entra la presenza di Gesù. Però, ancora una volta lo ripetiamo, quella presenza di Gesù non può agire se non siamo noi a dire agisci, perché la mano la devi tendere tu. E Gesù ti sta aspettando che noi tendiamo la mano verso di lui, come dire, tu sei in me, Signore, anche stamattina vieni in me. Allora, anche stamattina io voglio dire, prendi davvero in mano la mia vita, guidala tu, fammi sapere che cosa tu vuoi, fammi conoscere come io devo fare per essere davvero il segno della tua presenza. E allora ecco, la nostra comunione comincia ad avere senso perché? Perché allora è il modo col quale Gesù potrà vivere dentro di noi, potrà guidarci, potrà orientarci. E tutto quello che facciamo, se è così, è sicuramente puro, perché la purezza consiste in questo, obbedire al volere di Dio. Allora anche stamattina chiediamo proprio al Signore questa grazia. E gliela chiediamo unendoci all'intento col quale Salomone ha chiesto la sapienza, e la chiediamo anche per noi. Lo diciamo con la preghiera numero 2.
Io nei nostri